Ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che festeggia 3 anni. Io sono Massimiliano, con me questa sera ci sono Carmelo.
Buonasera.
Stefano.
Ciao, sono Stefano, vostro nuovo compagno del podcast.
E la penna meravigliosa di Fabio Felice.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Vanessa.
Solo la penna,
certo. Sì, certo, solo la penna. Il resto l'ha lasciato da un'altra parte. Si scherza. Però, ragazzi, 3 anni di Mustacchi.
Quasi maggiorenni.
Sì, siamo lì. Mircotto dice c'è un cellulare che vibra, ok.
Quindi era il mio che mi arrivava un messaggio.
Eh beh, certo, perché ormai sei super ricercato da tutti.
Ovviamente. Era il tappo della penna.
Mi manchi, torna presto. Va bene. Ok, quindi da dove vogliamo cominciare? Perché è una puntata che non ci siamo, come stavamo dicendo in prepuntata, per chi ci segue su Twitch, chi ci segue live. Stavamo appunto raccontando che questa volta non ci siamo preparati assolutamente nulla, se non un paio di frasi dette ieri, l'altro ieri, una roba del genere, nella nostra chatterella privata di organizzazione. E quindi da dove vogliamo cominciare? Lo chiedo a voi.
Non lo so, vi racconto quell'aneddoto quanto siete
vai.
Per ride? Allora, certo. Praticamente c'è la possibilità di fare una romance. Parlo di Final Fantasy VII Rebirth. Ho finito. C'è la possibilità di fare la romance. Chiaramente, nemmeno vedevo di la mia romance, la mia scelta è stata Tifa. Anche perché, uno, io sono innamorato di Tifa da quando avevo 10 anni. E due, comunque la storia è molto direzionata sul rapporto tra Tifa e Cloud, no? C'è tutto il flashback, pure il remake del loro da bambini, lui che gli fa la promessa. Anche il Rebirth stanno sempre lì, ciccio. Purtroppo il sistema di Rebirth è fatto a cazzo di cane, il sistema di rapporto con i personaggi, no? C'hai lo smile sopra la testa dei vari personaggi che aumenta facendo le missioni secondarie, sai, dando le risposte giuste al momento giusto, classico proprio da RPG. Ora il fatto è che saprete, se avete giocato Final Fantasy VII, che questo appuntamento romantico avviene nel momento in cui si va al Gold Saucer, che è il parco giochi. Il problema di Rebirth è che lui sceglie automaticamente il personaggio con cui fai l'appuntamento a seconda del livello di amicizia che tu hai raggiunto. Però il fatto è che io, avendo fatto tutte le quest secondarie di tutti i personaggi, avevo tutti al massimo. Apro sta cazzo di porta, perché la scena è questa: Cloud dorme e bussano alla porta, apri e c'è sta la persona con cui esci, no? Busto nella porta, se sveglia Cloud, apro e c'è sta Red, il cane. Bestemmio proprio, immaginate, bestemmio che ho tirato giù.
Beh, dai, a chi non è mai successo?
Ma e poi ci stava Ilaria lì, ho cominciato a fare: ma a te ti sembra normale? Cioè, tutta la storia che d'amore tra questi due, apro, io esco col cane. Cioè, ho detto, come se San Valentino, invece di uscire con te esco con Nando. Cioè, ma che storia è? È come la
bella bestia.
Sì, poi a me, guarda,
proprio a te.
È andato proprio il cervello. Cioè, tu immagini una bella bestia, bella alla fine, invece una bestia svacquata ieri. Cioè, proprio non c'entra un cazzo, una storia tutta sbagliata. E ho mandato un messaggio all'amico che stavamo giocando insieme, gli ho detto: io se non risolvo questa cosa non lo finisco il gioco, perché per me finisce qua, cioè non è una storia, è diventato, questo è veramente il what if di Final Fantasy. E ho scoperto che nonostante il segnalino fosse al massimo, il gioco continua ad accumulare punti. Ok, quindi nonostante sia al massimo, lui accumula punti e sceglie comunque tra il personaggio che ha più punti, anche se il segnalino è al massimo. Avevo altre quest secondarie da fare con Tifa, qualche altra robetta da fare con Tifa, sono riuscito poi a finire tutto e a uscire con Tifa, quindi tutto finisce bene. Ma l'idiozia, no, di arrivare al massimo del segnalino e di non farmi scegliere tra i personaggi che ho smaxato, ma sceglierne uno tu, che poi vaffanculo scegli Tifa, è chiaro che è quello canonico, no? O Eris, guarda, Tifa o Eris.
Potevi uscire pure Barrett.
Era meglio però, cioè almeno facevo il bro.
La serata tra bro.
Esatto. Ma cane, cioè, ma che cazzo c'entrava? E infatti ho vissuto una serata proprio pessima. Ho detto no, qui finisce 90 ore del gioco. Più
io avrei riso in continuazione.
Sì, no. Sì, ero incazzato, però veniva da ridere.
La domanda ovviamente, ok, poi hai fatto tutto con Tifa eccetera, sì. Ma per curiosità l'hai vista quella con Red?
No.
No,
cioè guarda, dai. Ero incazzato nero, Max, cioè, ero incazzato nero, ma che storia è?
Vabbè, ma dopo quella di Tifa nero.
No, ho visto vedi, fatto, tutto vedi, contento, dai, gioia.
Se il sistema di salvataggio fosse stato come quello di Dragostock,
ne sarei presa under culo.
Ma
di brutto proprio, ma di brutto.
Ti ricordi nel primo che faceva più o meno la stessa cosa e a parecchi usciva il mercante nella scena finale? Ti ricordi il drago diceva scegli o combatti me o sacrifichi la persona che più ami? E se tu avevi fatto tutte le quest col mercante,
no, non me lo ricordavo.
No, pensavo
che questo mercante che fugge, ti guarda e dice salvami.
Sì, però sai, in fin dei conti
e dici ma ammazzalo, mangiatelo,
non è che c'è sta una storia così preponderante, no? Cioè,
sì, no, ma per dire che nel set originale le scelte le faceva tra Tifa, Barrett e Aerith.
Però mi sa che sceglievi tu.
Però facevi tu, sì, in base alle risposte che davi, praticamente se stavi attento te la sceglievi già in automatico.
Perché anche nel primo c'è stato questo sistema del cazzo qua.
Sì, se comunque sceglievi male o casomai ci facevi caso, ti potevi uscire pure
Barret. Infatti mi ha fatto ridere tantissimo, perché non so se vi ricordate, Ilaria giocò Final Fantasy VII Remake praticamente solo per shippare Cloud e Tifa. E poi la vedea storia d'amore per Cloud e Tifa, però non ha fatto nessuna quest secondaria. E quindi è arrivato il momento clou, dopo che cade il settore, no? Che tu hai. Io pensavo che tu avessi due possibilità: o tappare Aerith, che è molto romantica, e dice vieni a salvare, però non ti innamorare di me, tutta sta roba che è struggente, oppure tappare Tifa e loro due si abbracciano. È la prima volta che si abbracciano. E allora io l'ho caricata a pallettoni su sta cazzo di scena in cui si abbracciavano. Mo vedi quando arrivi lì che si abbracciano, bellissimo, super romantico, piangiamo, eccetera, eccetera. Esce fuori e c'è Barret, tra il giorno più brutto della tua vita.
Scusa, però tu hai detto o ti appare Aerith, ma io ho sentito o tappare Aerith, ma tipo le carte di Magic, quindi hai detto, quindi la metti proprio orizzontale.
La per ruotare.
Tutta colpa degli invasati di Magic in ufficio.
Sì. Vabbè, comunque il sistema del cazzo, cioè io sì, non so abbastanza. Come gli sia venuto in mente, ma fammi scegliere, ti ha fatto tutto al massimo, fammi scegliere. Cioè,
ma lo vuoi vedere sto parametro?
No, perché tu c'hai il tondino sopra dell'amicizia, sopra ogni personaggio, ma una volta che è al massimo, e tu ce l'hai al massimo, lui continua a accumulare punti. Infatti però io poi sono andato a tentoni. No, io sono andato a tentoni, potevo anche, se io avessi fatto tutte le quest, poi le avevo fatte quelle di Red, però non lo so, magari non l'ho usata abbastanza, invece Tifa l'ho usata sempre, e magari potevo non riuscire a cambiare il destino e dovevo uscire col cane, cioè.
E te perdevi quella scena che aspettavamo da 15 anni,
sì. No, da 30 anni,
da 30, quant'è? 97? Sì. Quanti su?
Quasi 30.
Sì. No, è assurdo, cioè, veramente forse è la scena più bella del gioco e dei due giochi, perché è il punto d'arrivo di tutto il rapporto. Cioè, no, è proprio una cosa incredibile, guarda,
meraviglioso. Va bene, intanto avevo messo una scena dal fotorealismo spinto, quella di Final Fantasy VII, ma l'originale.
È affascinante, però dai,
è sempre bello. Io ti dico, ogni volta che lo vedo ho sempre il ricordo che fosse molto peggio, ma molto peggio, e in realtà mi trovo
aspetta
sempre...
Quello però è tirato a lucido, Max,
questo è quello tirato a lucido,
la versione PC, sì. Mi sa.
Questo è il gioco che poi finisce.
9 anni fa, vabbè, ma anche fosse tirato a lucido, comunque, che vuol dire che ha un pochino meno di aliasing.
Sì,
però i modelli quelli sono. E io non so per quale motivo me li ricordo sempre peggio di come sono in realtà. Quindi, GG Final Fantasy VII.
Ti ricordi le TV CRT?
Sì.
O CTR, come si dice?
CRT, le mie PLC portatili, sì. Sì.
Quegli schermi curvi che Madonna. Gonfiavano le cose.
Soprattutto le poppe di Tifa. Quindi.
Ma come cazzo abbiamo fatto, Madonna?
No, non lo so, io so soltanto che ho smesso di guardarli praticamente dal 98, fondamentalmente, perché non riuscivo proprio. Cioè, mi fa proprio male. Pensa che no, vabbè, no, nel senso che non nel senso che non li avessi, perché tanto erano ovunque, nel senso che proprio cercavo di vederli il meno possibile, proprio per i motivi di cui sopra. Pensa che qualche mese fa siamo andati al museo della Rai che c'è qua a Torino, dove ci sono un sacco di TV anni 50, dagli anni 40-50 in su. Che incubo quella sezione, ragazzi. Che incubo, è stato veramente male. Ho dovuto, non dico uscire di corsa, ma ho dovuto superare molto velocemente quella parte lì. Vabbè, comunque, sti cazzi. Ok. Quindi Final Fantasy, vabbè, a questo punto Final Fantasy 7
mi è anche piaciuto. Sì, vi dico com'è stata la mia esperienza.
Io ho solo una domanda, diciamo, che forse è la stessa di Carmelo. C'è lui?
No,
ormai è ufficiale.
Ok, bom.
Ascolta, si vedono sì.
Secondo me è successo quello che speravo. L'hanno cancellato proprio dal canon, perché non avrebbe senso farlo uscire nel terzo.
No, non viene manco mai nominato.
Perciò, quindi allora, una cosa che desideravo è stata fatta, dai. Hanno cancellato Angel e Gackt dal canone di Final Fantasy 7.
Ma in realtà cancellato dal canone non credo, perché comunque Crisis Core è uscito la remake.
Vabbè, sì, però è, diciamo, questo nuovo universo, come lo vogliamo chiamare, questa nuova realtà, non dovrebbero esistere poi. Tutto
cioè, esistevano in passato e sono morti alla fine di Crisis Core, no? Se non mi ricordo male.
Però non li citano proprio, cioè il remake c'è una cosa su un monitor che parla del Project G. Che si
ma sei sicuro che non fosse Genova?
No, mi pare esce pure una foto
il Project di
Genesis. È basato su Gax, però si chiama Genesis il personaggio. Ah, però veramente non è uscito niente. Quindi,
Ah, dai, buono. Io non ho assolutamente idea, perché Crisis Core non l'ho giocato. No. Io in realtà di Final Fantasy VII ho giocato l'originale, ho giocato...
Hai visto Advent Children?
Ho visto Advent Children, basta.
Come me. Ah, no, io ho giocato pure Crisis Core.
No, Crisis Core mi manca.
Il corto Last Order non ha visto nessuno, perché pure là un macello.
No.
E è basato sul flashback di Nibelheim, ma hanno cambiato, cioè non si è capito perché, vabbè.
Ah, qua c'è un personaggio che, da come ho capito, sta in quello mobile, perché quello mobile racconta la storia dei primi soldier, e c'è un personaggio che è uno dei primi soldier, proprio pure non saperlo, non è importante, insomma.
Guarda, io il corto Last Order l'ho trovato con il doppiaggio in inglese, magari ve lo lascio.
E dura una ventina di minuti, 30 minuti.
Sì, è un episodio di un
solo
anime.
Solo quel flashback là. Spiega come sei arrivati poi a... Cioè, sarebbe un Crisis Core molto accorciato.
I bignami, fondamentalmente. Di Crisis Core, praticamente.
I bignami.
Vabbè, ma che bello, però. Ma come l'hanno spalmato di merda cercando di portarlo in 4K?
Comunque è fatto bene, però la trama l'hanno cambiata, si è capito perché,
No, sti cazzi. Va bene.
Nello stesso periodo ci giravano tre versioni di Final Fantasy VII.
Daria Bignami è molto bella, grazie Brothers. Molto bella, mi è piaciuta come battuta. Bene, non lo so, a sto punto vuoi parlarci un pochino di Final Fantasy VII Rebirth in generale?
Sì, come dicevo l'altra volta, ho fatto 90 qualcosa ore. Secondo me è un buon gioco, sicuramente migliore del remake. Bulimico totalmente, proprio bulimico, non c'è nessun senso perché sia così vasto e così ripetitivo nel suo proporti. 40 minigiochi, 5.000 attività secondarie, è proprio sbilanciato da quel punto di vista, sbilanciamento che poi si riflette anche nel boss finale che c'ha, non scherzo, c'era 15 fasi, sembra una parodia del classico boss finale del JRPG che c'ha 3 fasi, no? 3-4 fasi, insomma, il boss finale del JRPG sono sempre una rottura di coglioni, perché Fai la prima fase, poi fai la seconda, ma non sono ancora morto, ecco la terza. Qui c'hai 15 fasi, sono andato a dormire alle 3 di notte perché ho iniziato tipo a mezzanotte, alle 3 stavo ancora lì a sconfiggere.
Si può salvare tra una fase e l'altra? Ah, no. Quindi ho così
ricominciato. No, è pare.
È proprio, vabbè, PlayStation 5 puoi metterla in sleep, però
sì, okay,
cazzo, sto all'ultimo mostro, fammi vedere il finale.
Cioè, infatti, ho visto che avevi messo il post alle 3,
alle 3
sì, di notte, sì, ho detto, ma che sì, cazzo fa? Ma era di sabato, quindi nel cambio di ora o era domenica? Non mi ricordo.
Era sabato. No, era domenica. Era domenica. Sì, sì, no, erano le 3 effettive, perché porca ho iniziato, era mezzanotte e qualcosa, mancava l'ultimo capitolo, ho detto un'ora, 2 ore. Invece cazzo, perché l'ultimo mostro so 5.000 trasformazioni una dopo l'altra e riflette proprio, secondo me, il più grande problema del gioco è la roba veramente diventa parodistico anche il gioco a un certo punto, cioè ogni cosa è un minigioco. E io capisco che il remake l'hanno, da questo punto di vista, l'hanno criticato molto perché era veramente dritto, no? E anzi alcuni momenti li prendeva e li strecciava all'infinito, tipo il tunnel, il passaggio nel tunnel tra i vari settori era lunghissimo ed era quasi totalmente privo di minigiochi. Qua però cazzo ogni cosa diventa un minigioco, è insopportabile a un certo punto, io con tutto il bene del mondo. E quindi secondo me, come dicevo l'altra volta, nel terzo devono trovare un compromesso, perché non è possibile che ogni attività io la devo ripetere 3 volte su ogni mappa, ci sono 7 mappe grandi come un open world, ogni mappa è proprio senza senso. E poi è un open world vecchio, molto molto vecchio, e capisco che comunque è il discorso che faccio io, perché so che a molti non è piaciuto e dicono però le torri sono quelle di Assassin's Creed, non è cambiato niente. Sì, è vero, però va inserito in un contesto che è quello di JRPG, cioè che le arrampicate non so il top, che le torri non so il top, è verissimo, ma non è un action, è un JRPG, quindi è comunque un sistema nuovo all'interno del genere, no? Adesso questo poi è un po' una commissione tra JRPG e action, però resta comunque quel genere là d'appartenenza, e in questo genere qua non ce ne so così tanti di mostri, di mondi così vasti. Mi viene in mente Xenoblade e poco altro, veramente poco poco altro.
Che comunque magari non ha questa stessa estensione e
questo dettaglio, assolutamente no.
Esatto.
No, assolutamente no. Però per il resto, ecco, il combattimento l'ho trovato sempre ottimo. Anzi, qua hanno anche migliorato un po' rispetto al remake, perché hanno aggiunto le mosse di coppia e altri sistemi interessanti. E anche i minigiochi sono fatti bene, per carità. La corsa di Chocobo potrebbe essere quasi un gioco a sé, cioè sembra quasi Chocobo Racing, e il Goldsauser è pieno di minigiochi, il gioco di carte è fantastico, nonostante anche lì a un certo punto mi sono rotti i coglioni perché devi vincere 40 partite di seguito per andare avanti. Non so, forse è un gioco che avrei amato quando ero un ragazzino e cioè avevo molto 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 più tempo libero. Con i miei ritmi mi è durato più di un mese, però a un certo punto non ce la facevo più, volevo cambiare gioco.
E ascolta, si può prendere la Knights of the Round materia?
No, perché non ci arriva.
Ah, non arriva. Specie, ma gli manca Madonna, ancora un CD e mezzo. A parte 3, penso che lo faranno durare 100 ore.
Arriva alla città degli antichi, finisce come ci avevano detto.
Sì, alla fine del momento CD. Alla fine del CD.
Madonna.
Sì, allora. No, perché ho pensato all'allevamento, se ti ricordi che dovevi fare l'allevamento.
Sì, 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 e non c'è tra l'altro l'ibridazione di Chocobo, non credo nemmeno che la metteranno a sto punto, perché l'avrebbero probabilmente inserita già in questo. Cioè tu ogni area hai un Chocobo colorato diverso, che ha delle abilità diverse, questo se sono giocati bene, perché tu ogni mappa la esplori in modo diverso, su uno il Chocobo vola, su un altro voli sull'acqua, su un altro scali le montagne, è carino perché ti aggiunge abbastanza varietà. Visto che comunque sono 7 mappe, con 7.
Ma vedo male che non c'è. Cioè, se no,
no, infatti.
Ma se dovevi fare il gold, Madonna.
Sì, 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 no, è folle.
C'è troppo così. Senti, ma quello che dicevamo l'altra volta, la mia paura, visto che mi sono spoilerato ormai, tanto mi faccio problemi, visto che sono l'originale, non è che questa è una reinterpretazione, però quello che ti dicevo, che ti devono far combattere più di quello, di fatto sei stato giocato già qua. Beh, il sì. Terzo, che cazzo c'è?
Cioè, tu sai chi è l'ultimo mostro qua?
Sì, sì, te devi inventare una cosa nuova, perché cioè non puoi fare tre volte lo stesso identico combattimento.
È diverso dall'originale, cioè, l'ultimo boss? Cioè, hai perso
tutta la...
sì, nell'originale dopo muore Iris e
lì non Genova, fai quel combattimento, Genova, cioè sì. Affronti solo Genova. E che qui è successo quello
Genova
che...
e poi...
Bravo, è ovvio, Però c'è proprio una scena che cioè sarebbe dovuta essere il finale e l'hanno messa qua.
Sì, sì, sì.
Quindi boh, mo che cazzo si inventano per fare una cosa epica? Cioè, già ti sei giocato tu.
La cosa buona è che dice che sono già
proprio non
sul
so
treno.
Dove.
Sì. Sì, io penso vogliano
sì, è il direttore creativo. Ha detto che se pure stufate non vede l'ora di che finisca sta maratona.
Se si è stufato lui, figuriamoci.
Lo so, però che progetto che ha fatto
Nomura.
No, per carità, è un progetto gigante.
No, ma per dire che lui c'è abituato con Kingdom Hearts che altro che sì, una maratona, cioè che è un progetto che dura da 15 anni, cioè ti stufi già, quanto so, il remake quando è uscito nel 2000... 2020.
O fine 19 o inizio 20.
No, voglio dire, 4 anni.
È uscito, okay, io sono giocato nel lockdown.
Ma cioè, sono 4 anni e già ti sei stufato. Ma
perché, Carme, secondo me, Kingdom Hearts loro
vabbè, sì, sono stato,
faccio il primo e poi... Questo è a marcia proprio, eh? Cioè, primo, finisce il primo, secondo, finisce il secondo, terzo. Secondo me, invece, Kingdom Hearts è stato molto più blando.
Secondo me c'è anche un'altra
cosa. Secondo me vogliono evitare pure di ripetere l'errore di Kingdom Hearts, cioè che esce su quattro generazioni diverse.
Un po' quello... E un po' la questione che, se non ricordo male, all'inizio non era sviluppato internamente. Quando riprese il controllo del progetto in toto, perché magari prima era solo supervisore o che ne so, magari aveva solo scritto la storia e quant'altro, però io mi ricordo che a un certo punto Final Fantasy VII Remake hanno dovuto riprenderlo loro in casa per rifarlo, perché non stava andando bene, avevano salvato forse qualcosa di asset ma avevano dovuto ricominciare tutto da capo, ma se non mi ricordo male. Quindi magari, sai, non si aspettava di doversi prendere carico di tutta sta roba in prima persona, e quindi un po' ci sta.
Vabbè,
dai,
non è solo lui, comunque qua
c'è certo,
nel primo erano tre director, mi sembra, c'era lui,
c'è pure sta roba, Carme, che questo è
Amaguchi,
Nojima è lo scrittore.
Nojima pure, cioè Kitase ovviamente produce di tutto, perché figura di sé. Però voglio dire, cioè, se riescono a farlo uscire, no, non credo, cioè forse per la fine di questa generazione,
io penso pure io punteranno fino a questa generazione
anni,
sì.
Due
e
anni,
poi
mezzo, tre anni
collection su quella nuova,
può essere.
Poi faranno una compilation con tutto, secondo me ci mettono pure il remake di Crysis. Spero non facciano il remake di Dirge, perché
Vincent è fighissimo, ragazzi. Vincent nel gioco fighissimo, non si può usare.
L'ho letto, mi ha fatto un po' incazzare, perché cazzo, lo metti, fammelo usare.
È come Red nel
in
remake.
In realtà, un remake di Dirge of Cerberus a me non dispiacerebbe, magari esce meglio.
Lo devi fare, cioè, devi fare proprio un altro gioco, perché cioè, quel sistema di mira e spara e TPS oggi.
No, beh, chiaro, cioè, però se fai il remake magari riprendi un po' la storia, la
action,
aggiusti e lo fai action puro, lo fai
sperando poi che... Però il problema è che se lo rifai la storia gira intorno a
amici tua.
C'è modo di fare tutto,
c'è lui questo. Dietro l'organizzazione là, il tizio con i capelli bianchi eccetera eccetera.
Sì no, però
se il fratello l'hanno clonato, boh, non mi manco ricordo com'era tra.
Non so, io non l'ho giocato. Però guarda, comunque ci sono tanti personaggi, il fatto che non si possa usare Vincent e nemmeno Sid, puoi usare.
Magari li mettono come DLC, tipo...
Magari, sì, però considera, sono già tanti, mi sembra che so, sette già, tanti.
Sono tanti. Quindi, sì.
No, e che di fatto tu pure nell'originale poi sceglievi, no? Perché comunque cercavi di livellare un po' tutti, però. Cioè, era
qua salgono tutti.
Dei Final Fantasy.
Salgono tutti e salgono le materie equipaggiate su tutti. Quindi da quel punto è veramente poco grindoso come gioco da quel punto di vista. Meno male.
Beh, sì, sì, anche perché sennò ci facevi 150 ore. Altro che 90.
No, guarda, e un paio di robe secondarie ho abbassato la difficoltà facile perché sennò non le facevo.
Quindi diciamo promosso con riserva.
No, è un buon gioco, secondo me è un buon gioco, meglio del remake, c'ha dei problemi che probabilmente non so da cosa derivino. Poi secondo me storia molto bella, come al solito sarà uno dei due al mondo a cui è piaciuto il finale, perché mi è piaciuto, anche se secondo me è meno forte, oddio, ma non so, no, mi è piaciuto come quello del remake, però... Molto curioso per il terzo, ma adesso sono veramente un po' pieno. Cioè, se il terzo è una cosa del genere, aspetta un attimo. Cioè, ok, facciamo passare un po' di tempo. Spero che l'asciughino un pochino.
Calcolando però che avremmo abbondantemente sfondato i 40 quando, quando uscirà il terzo. Miseria, sì. Diavolo sì, diavolo sì. Vabbè, allora io prendo la palla al balzo. E vi chiedo, cercando di rientrare un pochino nel discorso che ci eravamo promessi di fare questa sera, quindi parlare anche un pochino più di noi, e allora io vi chiedo, vediamo un po', il ricordo videoludico più caro che avete. Vai Stefano.
Ma chi
sei?
Oh, è stato detto fino adesso, migliore di noi.
Stavo ascoltando.
Lo so.
Il migliore.
Ma sei dall'altra parte del microfono. Io.
No, non è il migliore. Il ricordo videoludico. Il miglior ricordo videoludico. Stavo dicendo. Non il
quello che ti è più caro. Non necessariamente il migliore. Però sì, quello che ci pensi e dici: wow, che è stato proprio un bel momento. Che può anche essere legato a un gioco di merda. Che non deve essere necessariamente legato a un gioco bello.
Non lo so. Forse. Allora. Credo roba di MMORPG, però. Credo roba tipo. Sì, forse la. Prima volta che ho giocato col mio account
a Metin 2,
no, a Metin 2, esatto, con più di 5.000 yang. No, credo a World of Warcraft, cioè sì. Che avevo anche cambiato il computer, avevo cambiato anzi il Mac al tempo, perché era più o meno l'unica cosa che ci girava, era World of Warcraft.
Pretty much, sì.
E poi e lì ricordo che come dire che detto, adesso finalmente ci posso giocare, perché cioè ero passato tipo da un K6 3450 a un Mac recente al tempo, quindi il salto era abbastanza
è speso 8.000 milioni di miliardi.
No, non avevo neanche pagato tanto, ma era un iMac, erano leggermente meno overpriced di adesso, ma
sì, all'epoca erano molto più accessibili, è vero.
Sì, erano un po', sì. Cioè, nel senso, avevano sempre dei prezzi un po' fuori, ma diciamo che se volevi una roba consumer non dovevi... Cioè, non ti mettevano la che dici, guarda, ti do questo hardware di merda e devi anche pagarlo come se avessi l'hardware incredibile. L'hardware non era di merda, non era neanche incredibile, ma...
Era medio, per un utilizzo medio.
Funzionava, girava. Io ci stava. Ho fatto con quei due che ho avuto, sono andato avanti.
E che avevi fatto? Alli o Orda?
Prima volta avevo fatto Alli.
Poi ti sei reso conto della cazzata? Amici.
No, alla fine mi piace
odio portare
l'equilibrio. No, riportavo l'equilibrio perché
porta
c'erano...
merda.
No, allora poi dopo ho giocato praticamente sempre Orda, sempre, ma in realtà dipende da chi, le persone con cui giocavo, in realtà non me ne fregava niente, certo, di giocare Alli.
Ma è ovvio.
La cosa era, tra l'altro, che mi dava fastidio allo sbilanciamento perché appunto c'era solitamente molto più Orda e in più al tempo c'erano tutti i personaggi tipo lo sciamano esclusivo Orda, c'erano tutte quelle cose sbilanciate che poi hanno sistemato, ma credo ma adesso guarda dovrei vedere, boh, adesso non mi ricordo cosa ho.
Quindi diciamo
quando ogni volta è raro che io tragga particolare soddisfazione da qualche evento video o no, ecco, c'è il ricordo più caro.
Posso dire che mi stupisce tantissimo che tu non abbia citato un Metal Gear o un qualche momento di Metal Gear o cose del genere.
Succhioden.
Quando
finirò Succhioden 2, allora lo...
Con i 104,
bellissimo. Ma esce quel nuovo,
così puoi chiedere a 104.
Tipo tra 10 giorni.
Quando esce Euclidean?
Le, come si chiama? Le cronache dei giudei.
Sono segno Euclide Chronicle.
23 aprile. Esce il giorno di Stellar Blade.
Ah, ecco.
È
più probabile che giochi.
Ho provato, ho provato anche Stellar Blade dopo, se vogliamo.
Ma che? Ma quest'anno sono rincoglioniti con le date d'uscita.
Eh sì,
in effetti.
Cioè Ronin, chi, qualcuno sa che esiste Ronin?
Altro vorrei pure provarlo, ma
no, ecco, un ricordo caro penso che sia Yakuza 0.
Eccolo, che io inizierò a breve, quindi mi dovrà...
Davvero?
Sì, dopo Dragon's Dogma, mi sono promesso che devo iniziare uno Yakuza, perché sennò non lo inizio
più. Dragon, Dragon's Dogma, tutto draghi.
No, no, inizio dallo zero, ma avete detto tutti che devo iniziare dallo zero, quindi...
C'è solo un problema, che è il migliore, però vabbè.
Allora, meglio, perché non penso che mi faccio tutti e nove, quanti sono dei 10?
Dovresti.
Una decina ormai, no?
Adesso 7 con Kiryu, 2 con Ichiban e 2 Judgment.
Adesso 10.
Ecco, dimmi Stefano il momento migliore, così poi lo vivrò anch'io.
No, 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 in generale, lo zero.
Nel club?
In generale no.
Qualche signorina?
No, guarda, proprio io con le cose lì sottosentimentali.
Ma ci sono nello zero quei filmati proprio reali?
No, i filmati reali no.
Ah, cioè sono in game, sono fatti con la grafica del gioco.
Cioè il club.
Ci parli, ridono, solite puttanate lì. No, no, no. In generale, forse un momento molto soddisfacente è stato quando ho finito tutti gli Yakuza usciti in quel momento, diciamo, in Occidente, almeno salvo ricorrere a patch per giocare a quelli che erano solo localizzati in giapponese. Quello era stato un bel momento che ho caro, perché ho detto... Ah, per un po' non gioco a nessuno Yakuza, credo.
E poi fino al 7 il giorno dopo.
E poi più o meno, guarda, il mese dopo. Ma il bello è che mi ero detto, dice, sì, ok, l'inizio di Yakuza su PlayStation 5, che io non ho tuttora comprato, né ho intenzione di farlo. È finita che poi quello Yakuza ci ho giocato su PC e ce l'ho ancora avviato, ma...
Non hai mai spento il PC da quando hai avviato?
Esatto.
Quando,
sì,
ho bolletto
a solo Yakuza.
Tenere vita in vita.
Vita, esatto.
Yakuza.
E quindi sì, quello era stato un momento. Dei Metal Gear. Oddio, alla fine i momenti di Metal Gear più belli li ho vissuti non tanto giocando a Metal Gear quanto parlandone dopo, credo.
Ci sta.
Quelli sono, cioè, perché ha delle cose talmente fuori di testa che poi parlandone io sul momento magari sono anche preso dalla... sai, se sei un po' preso da tutta la situazione, diciamo, quindi magari ridi ma non, cioè, ci fai caso se a un certo punto, poi ci ripensi dopo e dici ma che cazzo ho visto? Ma quello faceva davvero miau, miau, e tirava le cose, le pistoline. Di Metal Gear, di questo caso.
Scusa, sentivo
era Revolver Rosso, lo trigger faceva
ma sul 3 quello faceva,
faceva. No, ma in generale dico estrai tutte quelle cose lì, cioè sul momento.
Bello.
Sul momento
la volta in difficoltà è la più pericolosa di uno sciacallo.
Cioè, ci pensi dopo anche tutta la storia, eccetera.
Sì, sì, sì.
Forse è più la riflessione dopo che mi ha colpito, devo dire, di Metal Gear.
E dici, non posso farlo.
Prego, signor Foxhound.
Va bene.
Io tuttora ogni volta ci penso, quando tipo devo far passare qualcuno mi viene sempre da prego signor Fox. Cioè, che al tempo, vabbè, comunque niente, quindi adesso sono ricordi estremamente cari. No, ecco, aspetta, ho il vero ricordo, ecco, tra questo, l'ultimo, poi basta, vedi che ho pure di parlare, poi me ne vengono in mente altri. Credo Final Fantasy X con mio fratello, perché è, diciamo che allora io avevo... Oddio, quanti anni avevo quando è uscito il 10?
2001 o 2002
mi va.
Sì, quello secondo me.
Quindi fai che avevo...
Che l'anno appena uscito.
15 anni, 16 no, forse, una cosa così. Sì,
2001 non avevi 16.
Esatto. Beh, sì, dall'85 fai il 2000. Ne avevo 15, non avevo 16. La matematica.
Beh, dipende che mese è uscito.
Vabbè, insomma, dai, siamo capiti. Comunque,
diciamo allora, quell'anno lì, dai, ok.
Allora. Però poi, ecco, con mio fratello che ha 5 anni meno di me, quindi lui aveva 10 anni, quindi chiaramente gestione diversa della vita. Però con Final Fantasy 11 avevamo trovato abbastanza, Final Fantasy 10, scusa, avevamo trovato abbastanza un punto in comune, quindi addirittura c'era, cosa ne so, allora... A volte eravamo in due case diverse perché magari uno era da un genitore e l'altro era dall'altro, e quindi però a volte, sai, ci telefonavamo per dirci chi era a casa di mia madre. Ah, ho scoperto sta cosa, ah, sai che sono riuscito a... che insomma, per quell'età, adesso poi, come dire, ormai siamo rodati, e quindi quello ci scriviamo sempre, quindi nessun problema. Però sai, al tempo comunque era stato un modo per avvicinarci come fratelli, fino a prima magari, sai, sì, c'era qualche roba di video, qualche videogioco forse, però eravamo più, sai, al massimo giocavamo in picchiatura assieme e poi ogni tanto qualcosa, ognuno aveva il suo save, eravamo un po' più per i fatti nostri. Invece quello ci ha aiutato un po' ad avvicinarci, quindi è un caro ricordo videoludico, un po' tutto il gioco nell'insieme, non una cosa specifica, ma mi ricordo che gli avevo passato la colonna sonora, che
bellissima,
e poi lui ha finito per fare colonna sonora, in effetti.
Sì. Guarda, dopo questo racconto vi immagino come, non so se ti ricordi la scena di Final Fantasy X con Tidus e Yuna che ridono e fanno
allora ho presente la scena
io immagino gioco, così
mi ricordo non tantissimo perché mi ammazzavo di canne in una maniera allucinante, quindi era divertentissimo quel giorno, un ultimo ricordo, ma non preciso.
Aspetta, la cerco la scena che è bellissima.
No, ho capito quale, però perché quella l'ho rivista dopo, perché sono di una stupidità. Vabbè,
no, bellissima.
Ah,
no,
Tidus che insegna come si ride a...
Sì, infatti.
No, ma non era una cosa tipo dobbiamo ridere in faccia alla morte, cose del genere.
Era un po'...
era un discorso ottimistico, sì, perché sì. Lei doveva affrontare sto viaggio.
Però era meravigliosa, doppiata in maniera incredibile.
Sì, sì, era proprio...
Però no, bel gioco assolutamente.
I 200 salti l'hai fatti?
Ecco. Esatto. Sai che non mi ricordo. Non mi ricordo bello, più. Allora, qualche cosa
l'avevamo sbloccata.
L'avevamo sbloccata di quelle pallose. L'avevamo fatta, non mi ricordo se quelle cose lì c'era qualche arma di quelle che si sbloccavano in maniera...
Eh sì, era l'arma finale di Lulu. La
sì, allora mi sono fatta quella.
Lulu. E dovevi evitare 200 fulmini. Sì, mamma mia. Roba che se me lo dicono oggi, dico mi devi pagare.
Ma esatto.
Dammi 100 euro e te lo faccio.
Ma mi devi pagare e
manco poco.
Anche, esatto, cioè che dico, sto davvero buttando il mio tempo per una cosa così stupida. Sì.
Sai che è una mia grandissima mancanza Final Fantasy X.
Ma allora io non so se giocato adesso sia, cioè io
ancora funziona, sai.
Il combat system era, secondo me, di tutta la saga quello lì era più, cioè basato proprio sui turni fissi. Non aveva più l'ATB, cioè tu era proprio turni, quindi molto più quello... pulito, molto più ordinato, veloce.
Quello a me piace tuttora, io preferisco.
Aveva anche una storia molto bella.
Però mi ricordo, allora, infatti mi ricordo che mi era piaciuto in generale, anche la storia tutto sommato non era
filmato iniziale, male,
bellissimo, allora, con quelli sì,
e io pensavo fossero i Rammstein, però si chiamano
sì, in altra vero, vero, poi c'era Urone,
è vero,
è vero che c'era Urone, giusto, sì,
c'era Urone,
bello, bellissimo,
this is your story.
No, 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 è grande, grande gioco, quindi bel ricordo.
Sì, vabbè, Tidus era...
Se dovessi rigiocarlo oggi non lo sopporterei, è troppo sopra l'iris, è troppo scemo.
Tidus incredibile.
Va bene, Carmen.
Con quei cazzo dei pantaloni, uno lungo, uno corto, come gli era venuto in mente, non lo so.
Era il 2000, erano altri tempi.
Ho capito, ma uno lungo, uno corto.
Chi è il character designer? Nomura?
Non lo so, no, sì. No, non era. Sì. No, no, non è Nomura, no, no.
No, no. Non c'erano giubbotti di pelle neri, cose, quindi no, non penso.
Ma c'erano zip. Non
vabbè,
c'erano
sì, zip. Poteva essere. Le catenacce, le cose.
Adesso andiamo a vedere chi era.
Allora,
ah no, scusate, Final Fantasy 10 è Nomura, incredibile.
Ah, è sempre lui,
Solo lui poteva fare i pantaloni. Vabbè,
se ci pensi, è un po' i pantaloni di Sora, eh.
Ma appunto per quello che me lo ricordavo.
Però, cioè. Sora c'ha i pantaloni corti, cioè, tutte e due le gambe sono corte.
Vabbè,
quindi il pantalone è super fosse.
Ci sono quelle
dice Pepitef, è il pinocchietto. Le nostre zone si dice così, ma
sì, sì, lo chiamano il pinocchietto. Scusa, almeno hanno rispetto, almeno nei piedi rispetto a quelli di Bravely Default, con gli stecchini.
Anche bello,
almeno hanno
c'era Lulu, quindi piedini.
Infatti, minchia.
Piedini.
Lei sì.
E quindi che dobbiamo dire? Il ricordo?
Il ricordo videoludico più caro.
E allora, io unisco tutte e due le cose così facciamo prima. Il ricordo, uno dei ricordi, perché non è che ho la top 3 o il primo e il secondo. Una delle robe che mi è rimasta più impressa, diciamo, della mia esperienza videoludica, sì, positivissima, fa parte anche di uno dei miei giochi preferiti, e cioè Planescape Torment, che a un certo punto in una side quest tu puoi fare comparire un personaggio che non esiste in quell'universo. E sta cosa la fai praticamente mentendo durante tutta le varie fasi del gioco con vari personaggi. Il gioco non ti dice che è possibile sta cosa. Questo fa sempre parte del discorso. Io amo quando i videogiochi ti fanno fare cose che non sono guidate. E tu mentendo e parlando di questo tizio che di fatto non esiste, applichi quello che poi è la regola, diciamo la filosofia su cui si basano gli universi del multiverso di Planescape, cioè dove se molte persone credono in qualcosa, quel qualcosa effettivamente compare nell'universo. E tramite questa side quest, quando poi scopri che alla fine tu hai creato quel personaggio e lo incontri anche, io lì proprio c'è commozione, che ho detto minchia, cioè so quelle robe che a me piacciono più di ogni altra cosa, perché effettivamente non so se definirlo gameplay emergente o meno, però cioè sono cose che tu fai senza che nessuno ti dice che puoi farle, vedi se è possibile farle, quando poi effettivamente ti rendi conto che quello che hai fatto ha portato a un risultato, per me è quello dovrebbero fare, cioè i videogiochi dovrebbero aspirare a fare quella cosa lì, perché effettivamente è l'unico medium che permette di fare queste cose qua. E quella è stata una delle robe più belle, poi vabbè, oltre al fatto che Torment è una delle trame secondo me più belle di tutta la storia dei videogiochi. Come gameplay non è un granché, perché comunque aveva i suoi problemi, solito progetto, budget bassissimo, team di poche persone, bordelli, all'epoca Avellone era ribelle, voleva fare una cosa al
era
contrario.
Un ribelle indie,
ormai buonanima non lo possiamo manco nominare più, quindi però quella roba lì mi fece proprio esplodere il cervello, perché dissi cazzo, poi comunque conoscevo pure il setting, qualcosa avevo letto da qualche manuale, quindi vedere che quella regola lì su cui si basa proprio tutto l'universo, tutto il multiverso, la attualizzi nel videogioco attraverso, cioè proprio facendo delle scelte, cioè tu sceglievi di mentire e ti spacciavi per lui in pratica. Spacciandoti per lui è come se poi alla fine convincevi molte persone a credere in questa cosa, e lui compariva veramente nell'universo. Poi lo incontravi, ti ringraziava per averlo creato, tipo, è una roba bellissima. Molto così figo. Me lo so fra tutti e due, preferito e il miglior, uno dei migliori momenti.
Pim pum, va bene.
Super segreta sta cosa, perché ovviamente non ci dovevi, cioè dovevi provarla a fare, non è...
Certo.
Oggi stanno mille guide, lo possono fare un po' tutti.
Chiaramente. Però sì, è sempre la cosa bella del provare qualcosa, vedere che funziona. Fabiuzzo?
Allora, io ne ho due. Una riguarda Final Fantasy VII, classic, di cui abbiamo già parlato, quindi magari dico la seconda. Comunque, Final Fantasy VII, mi ricordo che quando eravamo bambini, i miei amichetti che abitavano nel palazzo di mia nonna, stavamo a giocare tutti insieme, c'avevamo la memory card, ce la portavamo da uno dall'altro quando stavamo insieme, quindi bello, bello, bello. Stavamo al telefono le ore per dire sconfitto questo, sconfitto quell'altro. Proprio stato la mia prima community di videogiocatori con gli amichetti dell'epoca. E l'altro è molto più recente, e sicuramente saprete, perché vi ho già raccontato, che Ilaria non è una videogiocatrice, però è una grande videogiocatrice di Animal Crossing. Quindi quando è uscito, diciamo, tutta l'uscita di Animal Crossing New Horizons, quello nuovo, è stata unica, perché abbiamo cominciato a fare il countdown dell'uscita, tipo a gennaio usciva, a marzo, dopo è arrivato il Covid e quindi ci siamo trovati con sì, è uscito, perché mi sembra che è uscito il 22 marzo, il 23 marzo, tra l'altro il giorno del suo compleanno, o qualche giorno prima, e dal 9 marzo noi stavamo a casa chiusi, la pandemia, quella lockdown inflessibile,
quello duro,
duro, sì, proprio, sì. E quindi avevamo prenotato il gioco entrambi da GameStop, due copie, io le avevo regalato uno Switch Lite, quindi proprio eravamo strapreparati, e poi arriva il Covid e quindi GameStop chiude, non si sa niente, e ce lo ricompriamo digitale entrambi su tutte e due le console. E mi ricordo che a mezzanotte di quando è uscito stavamo lì super presissimi col dito che spingeva, che Switch ti dice non è ancora mezzanotte, questo gioco non è ancora uscito, questo gioco non è ancora uscito, quindi stavamo lì, questo gioco non è ancora uscito, è mezzanotte, che cazzo stanno facendo, dov'è il gioco? E stavamo a 3000, poi si è avviato, insomma abbiamo fatto le prime,
avevamo il cuore a 1000 miliardi,
avevamo il cuore a 1000 miliardi, c'era pure il Nemesis. E siamo riusciti poi a avviarlo, poi siamo crollati perché insomma era notte inoltrata, però sono abbastanza grato a questo gioco, perché veramente è stato provvidenziale, no? Il fatto che ti fornisse una vita virtuale che aveva i suoi orari scanditi anche dagli avvenimenti che... Perché Animal Crossing funziona così, se non lo sapete, un giorno ti dice guarda domani aprirà il negozio, il giorno dopo guarda domani aprirà il museo, domani verrà X in visita, quindi prepara i soldi perché porta le scarpe, e quindi ogni giorno ti dava una motivazione per aspettare il giorno successivo, che in un periodo come quello che abbiamo vissuto, tutto per non fare figli, esatto, in un periodo che abbiamo
fatto bene comunque,
esatto. Ottima scelta, sì sì.
Sì, sì. Come quello del lockdown, in cui effettivamente ogni giornata era uguale, tra l'altro noi avevamo chiuso il negozio, quindi insomma situazione difficile. È stato un gioco che veramente ti ha dato degli obiettivi per aspettare il giorno successivo, in un certo senso Animal Crossing veramente ci ha salvato la vita in quel periodo. Quindi gliene sarò grato per sempre. Poi veramente vedere una persona che solitamente non gioca ai videogiochi, ma così, così appassionata a un videogioco più di me, mi ha fatto bene, anche perché è stata una bellissima attività di coppia, insomma, scambiarci oggetti, costruire insieme le città, è stata veramente una delle esperienze più belle videoludiche che ho avuto.
Domanda, ci gioca ancora?
No, già 800 ore, io ogni tanto ce ne provo, perché effettivamente guarda è una di quelle robe di nostalgia, però quasi immediata, nel senso che veramente si tratta di 4 anni fa, però è stato un periodo
particolarmente creativo, perché stavamo lì, ci scambiavamo consigli, scambiavamo oggetti, ci facevamo vedere come avevamo costruito i villaggi, vedevamo i video su YouTube per costruire robe particolari, quindi è stato veramente uno scambio figo di coppia. È stato forse il co-op più bello che ho avuto. No, vabbè, forse ho usato un termine non...
Tra una coppia.
Esatto, e è stato forse l'esperienza co-op più autentica che ho avuto negli ultimi anni.
Io fumo, ma vi sento.
E ci bene, anche, la sì, anche perché non è che fumi da orecchie, quindi.
Ma...
forse.
Ok, quindi ora tocca a me dire il mio ricordo più caro. Oh mamma, è una roba super complicata in realtà, perché vabbè, l'ho già detto tante volte che in realtà un po' per l'epilessia che avevo da piccolo, un po' per il fatto che non giocavo tantissimo in quel periodo lì, di ricordi in quel periodo non ne ho. Probabilmente la cosa, l'emozione più grande che ho avuto, che non è proprio giocare a un videogioco in particolare, oddio sì, però non è esattamente quello, è stato ricevere il GameCube nel 2002, che è stato letteralmente l'anno in cui mi hanno detto: ok, adesso sei abbastanza stabile, puoi smettere di prendere le medicine, puoi smettere di prendere quello che stai prendendo, e di conseguenza è stata letteralmente la mia prima console di casa dopo il Nintendo. Io la PlayStation non l'ho avuta, la giocavo sempre a casa di mio cugino, a casa, cioè soltanto durante l'estate, perché mio cugino stava lì da nonna al mare, o a casa di amici o cose del genere. Io il primo approccio con PlayStation 2 l'ho avuto nel 2001, ed ero andato a casa di un mio compagno del liceo, dell'ultimo anno del liceo, perché c'era la demo di Metal Gear Solid 2 dentro Zone of the Enders. Zone of the Enders che non potevo neanche guardare da lontano, per darti un'idea, perché mi faceva ancora stare parecchio male, anche perché l'ultimo attacco l'avevo avuto tipo l'anno prima o pochi mesi prima, forse quell'estate stessa o qualcosa del genere, per cui è stato veramente incredibile vedere sotto l'albero di Natale questa confezione cubica da cui è venuto fuori il GameCube, e mi ricordo che mi sono azzeccato su Super Mario Sunshine, che era incluso nella confezione, non mi ci sono staccato per tutto un mese, almeno nella mia memoria.
Cazzo, mai spegni?
Praticamente sì, anche io.
Ok.
No, praticamente tutto un mese, almeno quello che è nei miei ricordi, che sono un po' confusi, magari erano soltanto le 2-3 settimane di stop, da 2002 era l'università già, dicembre 2002 era già l'università, però ricordo che l'ho finito, e quando l'ho finito è stato proprio wow, che meraviglia. Brothers ci dice: come il bambino e il Nintendo 64 nel celeberrimo video. Più o meno, solo che avevo 18 anni. Più o meno sì, quindi era un pochino più contenuta come cosa, però la corsa ad andare ad attaccarlo e vedere Mario, cacchio, ma Mario è 3D? Che roba incredibile. Sapevo di Mario 64, ma non l'avevo mai giocato, e forse a tutt'oggi non l'ho mai finito. Non l'ho iniziato parecchie volte, ma non ce la faccio proprio. Ed è stato quello probabilmente il ricordo più caro che ho. Altro mi verrebbe da dire, vabbè, i grandi classici che vi ho già detto tante volte, che sono in realtà di lì a 6 mesi tutti quanti, perché sono la volta che sono andato a Londra, sono tornato con una rivista con sopra un DVD che conteneva la prima oretta di gioco di Metroid Prime, e quindi mi mettevo lì col pad a provare il tutorial che facevano vedere, il momento di Wind Waker. Il momento di Wind Waker è stato incredibile, la prima ciao Nerone, la prima volta che ho messo F-Zero dentro il GameCube, e sono rimasto veramente con gli occhi spalancati per 2 ore di fila davanti a quel titolo. In generale il GameCube, Era veramente una bellissima console con dei gran bei giochi da cui sono nate fondamentalmente tutte le serie che badiamo ancora oggi di Nintendo, che Nintendo porta avanti ancora oggi, se ci pensi. Cioè, l'unica veramente che è caduta nel dimenticatoio è F-Zero. Animal Crossing è nato lì, Zelda ha avuto una sua rinascita con
Animal Crossing. Princess. Non è Nintendo 64?
No, è nato come progetto N64, ma è stato portato su GameCube.
Sì, mi sa che forse in Giappone è uscito pure su Nintendo 64, non lo so.
Se volete più informazioni, sentitevi l'ultimo episodio uscito di Retrocast, dove se ne parla in maniera più approfondita, tra l'altro.
Era il 50, giusto?
Uno.
Sì.
51, scusa.
1900.
Fenders, 1950. Sì, esatto. Fenders non è così brutto da scatenare quelle cose, quindi non preoccupatevi. È brutto, ma non così.
No, a me è piaciuto Zone of the Enders.
A me, guarda, Zone of Enders mi ha proprio...
No, no, per me erano le lucine, cioè non, né più né meno.
Lo so. Non è... No, ma Zone of Enders l'ho trovato subito troppo ripetitivo, mi sono rotto i coglioni subito. No,
perché era peggio.
C'era poco Kojima, è quello.
Sei veramente un isolano.
Ti dirò, sono stato a tanto così dal comprare un paio di settimane fa Zone of the Enders, quello VR su Steam, perché era in saldo e quant'altro. Volevi
morire veramente tu.
Vabbè, ma tanto mi si è bruciato il VR.
Sì, vabbè, ma forse l'universo ti ha salvato. Esatto. Perché lì te lo fa venire se non ce li hai.
Sì.
Ma poi cioè, appunto anche lì F-Zero attaccato 2 ore a guardarlo, aiuto.
Per me è stato veramente la cosa catartica del ok, questo c'ha le luci, ma io gioco sotto una lampada con la luce accesa ovunque.
Per abbronzarti. No,
praticamente sì. Quindi sì, non mi faceva stare male, però veramente più di un'ora e mezza, due, non riuscivo a reggere, ma tutt'oggi è quello, anche un'altra questione. Ho provato a riprenderlo a dicembre, mi sembra, novembre o dicembre, che una volta avevo portato il GameCube in ufficio ed ero rimasto anche il pomeriggio, perché così vi faccio vedere il GameCube bambini, ai ragazzi dell'ufficio, e non mi ricordo se era... Elvis o Enrico, mi sembra Elvis che è qua in chat, o comunque un altro ragazzo.
Ah, perché sono così giovani che non l'hanno.
No, no. Se tu ci pensi, abbastanza, sì. Però che mi ha visto riprendere la memoria muscolare su F-Zero. Il primo giro che gli avevo fatto vedere, cazzo, non mi ricordo questa roba. Al terzo giro sono riuscito a recuperare tutte le posizioni a difficoltà normale, quindi nemmeno quella più semplice. Per cui quella roba non penso che mi andrà più via, perché sono passati più più anni. Madonna, mi è passato un botto di anni. Vabbè, comunque. Bene, allora, io passerei, se siete d'accordo, ai Mustalk, anche perché uno ne abbiamo un po'. Due, ci sono delle domande che ci hanno fatto i nostri utenti della chat di Telegram. Io ricordo sempre, unitevi alla chat di Telegram, venite a mollare anche voi i Mustalk per farci le domande. Finché siete pochi, riusciamo a sentirli tutti, a un certo punto dovremo fare selezione, spero. Giusto?
Sì.
Va bene, allora partiamo subito con la sigla e poi c'è il buon Gamba, che è sempre il primo perché è quello con... Sì, in ordine alfabetico più o meno. Vado?
Adi.
A proposito di Final Fantasy, no? Quindi si inizia con Gamba? No, non è in ordine alfabetico, è in ordine a cazzo di cane.
Ah, vabbè, il migliore.
Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri Mustachis, tanti auguri a voi. Uè, spegnete le candeline. Bacioni. Domanda, questa è un po' raffinata con l'H. Gioco che aspettavate tantissimo e poi ve l'hanno cancellato, ma anche solo banalmente E3, trailer di giochi nati morti, qualsiasi cosa. Voglio sentire il dolore nella felicitazione. Bacioni.
Bastardo. Bastardo. Dai, risposta secca, Carme.
Oddio, mo non me ne... cioè, io avrei detto fino a un annetto fa Dragon's Dogma 2. Poi me l'hanno presentato. Quindi, boh. Oddio, così a bruciapelo, no? Bloodborne su PC. Boh. Non lo so.
Ci sta, anche se cioè, non è mai stato annunciato.
Non accadrà mai, quindi resterà una cosa...
Fabio.
Scalebound, tra l'altro lo ricordo perché sono andato anche a Gamescom a vederlo a porte chiuse, mi hanno regalato la maglietta, ero stracasato, no, bellissimo Scalebound, cancellato.
Catroia. Ste?
Non mi viene in mente niente, lo so.
Io ne ho uno che vi sblocca un ricordo, secondo me.
A Metroid Beyond Good and Evil 2.
StarCraft Ghost.
Ah, cazzo, me
una quello no. Pugnalata al cuore ogni volta che me lo ricordo.
Quello devo dire che no.
Mi hai ricordato perché odio World of Warcraft adesso, perché ha fatto morire la saga di Warcraft. Non vedremo mai un Warcraft 4 per colpa di World of Warcraft.
Sì.
Cioè, mai stato annunciato però, quindi cioè, non esiste manco l'idea del ciò.
No, per la carità, però è vero. Quindi andiamo avanti con Chiactus.
Ciao Mustacchi, auguri Mustacchiosi a tutti voi, siete i più belli della festa, tranne Stefano. Stefano trascende il senso, il concetto della bellezza, è un'oltre bellezza. Volevo farvi una domandina stupidissima.
C'è qua
apposta. Ai videogiochi. Quali sono i vostri uno o due giochi preferiti? Così, giusto per... Auguri!
Grazie Chiactus.
Vai!
Per avermi preso per il culo.
Risposta secca a chi vuole partire.
Oltre bellezza, vai!
Day of the Tentacle.
Day of the Tentacle? Ok. Sì. Allora, facciamo al contrario allora. Fabio sei sempre in mezzo.
E, classico Final Fantasy VII, recente Death Stranding.
Ci sta, Carme.
Vabbè, io uno ce l'avevo detto, l'altro che direi sicuramente Heroes of Might and Magic 3, che è una roba che mi è entrata sotto pelle proprio.
Sì, un culo.
Ma anche in perché non dormivo la notte. E di recente direi uno tra Baldur's Gate 3, un Monster Hunter, cioè giriamo sempre lì, dai.
Siamo sempre da quelle parti lì. Invece, di più vecchiotto io vi direi Halo 2, perché l'uno qualche sera fa mi sono messo a rigiocarlo, c'avevo voglia di sparare. Sì, carino.
Un'ottima cosa da dire questo, Max, mi raccomando, dilla spesso.
Sì, la dico al pubblico spesso, soprattutto. Di più recente penso anch'io di stare su Baldur's Gate 3. Assolutamente. Bene, il prossimo è il buon Bepidef.
Ma auguri.
No, non è vero, è Brothers, scusate, ho letto male.
È uguale.
Ma auguri, ma sono già 3 anni. Incredibile, oh, ragazzi, siete stupendi tutti quanti. Infatti domande non ne ho per il momento, al massimo ne farò una stasera in live. E niente, io voglio solo ringraziarvi tantissimo, perché grazie a voi, Max, Carmelo, Fabio, Stefano e tutti gli ospiti che si sono susseguiti, ho scoperto dei ragazzi stupendi, sia da voi in diretta che, ripeto, per chi non è ancora iscritto, nella chat Telegram. Ho incontrato veramente delle persone meravigliose, infatti non so cosa dire veramente, solo che auguri a tutti quanti e mi spiace Max, ma 100 di questi giorni, dai!
Perché mi spiace Max?
Non lo so.
Non ho capito. Sono sempre un po' nichilista, quindi ci sta, va bene. No, ma io sono solo contento.
Perché ti voglio live fino a 140 anni, ecco perché ti ho chiesto scusa.
No, quello no.
Sei belli col catetere.
Bellissimo.
E ora il cambio del catetere.
100 di questi editing, ecco, appunto.
C'è Carmelo che gioca a Dragon's Dogma 15 e ogni volta no, ma non lo fanno il 15, adesso te lo dico io.
No, secondo me, se andiamo avanti di sto pezzo, quando avremo 140 anni saremo a Dragon's Dogma tipo 5.
Eh sì.
Sì. sarà tutto un DLC.
Esatto, sarà DLC. Gact il protagonista.
Bello. Bellissimo, quindicesimo reboot, ha ragione, brother. Adesso veramente c'è Bepidef.
Ancora con una notte quasi insonne sull'aereo di ritorno da New York, non fa niente, ma non mi posso esimere da farvi tanti auguri, considerate che però l'età avanza. Pensate che adesso io devo mettere caratteri grandi per inculinati. Wow. Questa domanda, dai. Un episodio, un momento di un episodio in cui vi siete accorti, magari ascoltandovi, ma questa cosa è bene da proprio una chiavica.
Aia.
Aia. Io proprio ve lo dico immediatamente perché mi è rimasto proprio qui, come si dice, in una delle prime puntate, non mi ricordo come cazzo uscì fuori Twin Peaks, e io dissi per ben 3 volte Twin Peaks.
No,
c'eri pure tu, ma non lo notasti, perché sennò penso che mi sputavi in faccia. Io proprio e dicevo: no, ma sì, mi ricordo Twins Peak.
Twins Peak, no, no,
comunque non era l'unione tra Twin Peaks e Team Speak.
Me è proprio rimasto. Cioè, quando lo risentì, dissi: ma che cazzo ho detto?
Sai che non me ne ero mai accorto. Ovviamente, già scritto.
Infatti io non mi risento di evitare, cerco di evitare di sentirmi perché dico
infatti io non mi risento praticamente mai, quindi non ho di questi problemi, ho risolto non ascoltandomi.
Twins Peak, ma proprio con la Z, Twins Peak, proprio la napoletana, Twins Peak.
O Twins Peak.
O Twins Peak.
Sarebbe bello Twin Peaks ambientato in Campania.
Acerra.
Sì. Però vorrei dire a Bepidef, bravo che giochi in culinati, e io sono l'ho finito in modalità difficile, ma che sono lo master. Io sono l'ho finito in modalità master, è difficile, ma che sono con la master, quindi nel caso scambiamoci dei pareri.
Inculinatevi.
Inculiniamoci.
Esatto. Fabio, se avete qualche momento di dramma o del proprio Maronna, che cazzata che ho detto, che roba brutta, eccetera, eccetera.
Guarda, io negli anni.
Scusa. No, era solo qua, ogni cosa negli episodi, non c'ho proprio. Mi risento, dico, ma che cazzo stai dicendo? Dirla.
Io negli anni mi sono pentito molto delle mie posizioni morbide sui gacha. Perché ho degli amici che si sono rotti l'osso del collo sui gacha nel frattempo, quindi ho toccato con mano.
Ti ricordi Genshin?
Sì. Non su Genshin,
io su Genshin.
Non su Genshin, perché Genshin fa una roba, non voglio fare apologia, no, dopo mi ripento. Però dopo... Genshin ha il soft pili, cioè se tu dopo 100 pacchetti e non trovi il personaggio, te lo regala. Ci sono dei giochi gacha che questo meccanismo non ce l'hanno, quindi tu potenzialmente puoi andare avanti all'infinito. Conosco gente che si è fatta conosco gente che si è fatta male,
c'è rimasta sotto.
Sì, purtroppo sì.
Ok, Stefano mi ha già detto no, giusto? Ok,
tutto lui ha detto.
Io sì, io ce l'ho un momento brutto, quel brutto momento tra settembre e ottobre, dove ogni Cristo di puntata dovevo rimettere mano all'audio e c'era quel cacchio di roba di OBS
alle 10, ti ricordi? Alle
10 precise. La cosa incredibile è che in realtà è totalmente randomico. Io non lo so perché succedeva sempre alle 10, perché
però era poi molto bello.
Provavo a fare delle registrazioni magari per registrare dei bug qua sul computer e me lo facevo dopo 3 secondi. Una roba incredibile, totalmente a caso. Sì, quel periodo è stato veramente, veramente brutto. Mi ha causato molto stress. Adesso ve lo posso dire in tutta sincerità. E il prossimo è Febbio.
Mamma mia, già 3 anni di podcast. Esatto. E incredibilmente Stefano è ancora il nostro nuovo compagno di podcast. Auguri, Mustacchi.
grazie, grazie.
Ma vi ricordate l'audio di Fabio?
Sì, c'è sempre qualcosa, è meraviglioso.
Quello è uno dei miei momenti preferiti.
Sì.
Va bene. Questo dal jet invece.
Esatto. L'ultimo è Alessio.
Buonasera Mustacchi, auguri. Auguri questi 3 anni incredibili. Puntate pazzesche, 2 tra l'altro ho avuto la fortuna di partecipare, una quella della gallina Gigé,
indimenticabile. Consiglio
agli ascoltatori che sono arrivati più tardi di recuperarsi la live perché merita. E niente ragazzi, vi auguro di fare ancora 100 puntate, minimo. Che comunque in settimana c'ho, quando svuoto la lavastoviglie o lavo i piatti o faccio altro, ho bisogno di ascoltare podcast, quindi registrate, dai. Buonasera.
100 puntate è solo 2 anni.
Sono un paio d'anni.
Ha detto minimo però.
Qui ci sta, per 100 puntate ci sta, fare ma altro vuole cagare. Esatto. Va bene. Ragazzi, io approfitto del momento Mushtalk per ringraziare tutti voi che venite qua in live ogni settimana, tutti quanti quelli che ci ascoltano in differita sul podcast su YouTube, dove altro, fine, basta, ci sono solo questi. Spotify e podcast, quello lì.
Ah, okay.
Ma l'Only Fan non lo vogliamo ufficializzare ancora? No,
no, ancora no, stiamo organizzando le ultime cose, sì, esatto. Chi ci lascia... certo, ovvio.
Che non si possono avere.
Io lo voglio fare un profilo Only Fan che si chiama Only Fan, o Lonely... no, l'Only Fan, ed è un ventilatore sempre ripreso da una... no, è uno solo.
Ah, ecco.
Perché è lonely.
Sì, è lonely.
Esatto.
Hai ragione.
E, no, dicevo, chi ci risponde su Spotify, chi ci lascia commenti su YouTube, veramente davvero grazie. Sappiamo che ce ne sono tanti che ascoltano e non parlano e non favellano, ma noi vogliamo bene anche a voi. Quindi davvero, se volete venire a chiacchierare con noi, c'è sempre il gruppo di Telegram, da cui poi peschiamo i Mustalk e basta. Venite ancora e ditelo ai vostri amicici che c'è un podcast che ormai ha 3 anni sul groppone. Detto questo, vogliamo passare direttamente ai consigli o vogliamo dire qualcos'altro?
I consigli, volete che in 2 secondi vi dico Stellar Blade che ho provato?
Ah, sì. Molto volentieri.
E è uscita la demo Stellar Blade, un gioco noto per tanti motivi, e chiaramente ricorda molto come estetica, no? Nier, non solo come estetica, perché c'è anche il compositore di Nier, quindi inizia subito con le canzoni orchestrali, dopo un secondo già il feeling è quello di Nier Automata e Nier Replicant, però in realtà poi va dalla mano, il gioco che ricorda di più è Lies of P. Sarà provenienza coreana, però probabilmente è molto più vicino a un Souls piuttosto che a un Bayonetta o a un Nier. Ne condivide sia le meccaniche del falò, della parry, della schivata, eccetera eccetera, anche per esempio il fatto che se riposi al falò tornano tutti i nemici, insomma ha delle meccaniche che sono molto più vicine a quelle di un Souls rispetto all'action stylish alla Bayonetta. E, tra l'altro doppiato tutto in italiano, non benissimo, devo dire la verità, non mi è piaciuto molto. C'è il doppiaggio in coreano che è quello originale, ho provato a giocarlo così, mi sembra molto più sul pezzo. Ho giocato un'oretta, la demo dura un po' di più, non l'ho finita perché ero nel pieno del finale di Final Fantasy, quindi ho dato priorità a quello, però mi è piaciuto molto. Lo trovo molto... anche qua è mezzo miracolo, cioè sti coreani fanno ste opere prime e non si sa come cazzo fanno, davvero rifinite, davvero funzionali da subito, non c'hanno nemmeno bisogno di sbagliare i primi 2-3 progetti, questi venivano dai mobile e il feeling del combattimento è ottimo, non è uno di quei progetti basso budget magari giapponesi tipo che comunque a me piacciono un botto, tipo Nechambara, dove il fanservice è comunque il primo motivo per cui lo giochi, e questo sembra abbastanza solido da ogni punto di vista, anche a livello produttivo, graficamente bello, i modelli sono fatti molto molto bene al di là insomma di tutto, e il fanservice sì c'è, ma devo dire che comunque poi un po' esaurisce la sua carica dopo che è stato 10 secondi a guardare, poi dopo cioè deve essere un gioco sotto,
certo.
Qui pare il gioco c'è, quindi interessante, molto molto contento, perché sono stato a lungo un detrattore dei giochi coreani in quanto ci facevano vedere questi trailer incredibili e poi non uscivano mai, o se uscivano erano MMORPG che a me proprio non piacciono, tipo Black Desert, e invece due belle mine, perché Lies of P secondo me è una sorpresa,
due belle mine
sicuramente intendere. E anche due belle mine, perché Lies of P era la sorpresa dello scorso anno, e questo comunque sembra un titolo valido, molto molto valido.
Sì, sì, è una roba veramente curiosa che stiano venendo fuori adesso, cioè nel senso tutti quasi contemporaneamente, no? Che c'è, appunto hai detto tu, l'anno scorso Lies of P, adesso questo. Sono molto curioso di vedere dove ci porta, dove si porterà l'industria coreana del videogioco, perché così a naso potremmo avere una validissima alternativa al Giappone, o semplicemente un di più, no? Quasi un'estensione dell'idea asiatica o comunque orientale del videogioco, anche perché per adesso abbiamo sempre visto soltanto il Giappone, fondamentalmente. Anche Cina, forse arriva qualcosa quest'anno di grosso e un pochino più ambizioso.
Il gioco dei maschi,
da uomini, esatto. Cioè, uomini
veri, uomini veri con la Y.
No, interessante anche perché poi, nonostante ovviamente il feeling sia quello giapponese, devo dire che in qualche modo hanno una loro identità. Forse anche solo nell'estetica, che è molto coreana, cioè è proprio sì, visibile che ha un tocco diverso. Quindi no, interessante, lo seguo con curiosità, mi dovrebbe arrivare tra l'altro per recensirlo, quindi...
Ottimo, molto molto bene. Ok, quindi io direi di far partire la sigletta.
Parola di baffo!
La parola di baffo è l'ultima rubrica del nostro podcast, anche se oggi è il nostro compleanno, siamo noi comunque che vi facciamo dei regali. Vi diamo effettivamente qualcosa? No, vi consigliamo cose da prendere, da leggere, da guardare, sempre inerenti ai videogiochi, magari anche in sconto, e magari robe un pochino fuori dal vostro radar, è vero. Io farei partire... Ste, tu ce l'hai un consiglio? Ok, allora facciamo partire Stefano.
Però mi sono appena dimenticato quale, aspetta.
Bene, allora faccio partire Carmelo. Arriva.
No, no, arrivo, devo solo... Ok, ce l'ho fatta. Allora.
Ok, perfetto.
Dovevo solo ricollegare il neurone. Allora, approfittando della recente uscita del gioco Sandland, e anche della recente ripartita, purtroppo, del maestro... Akira
Miura,
porca esatto. No, Miura sta prendendo una pausa, ti ricordo?
Giusto.
Come su Evriai dissero che sta prendendo una pausa, io aspetto adesso che finisca.
Finalmente. Sì, non finisce, ha detto che torna.
Sì, 5-10 minuti dovrebbe essere qui.
Ah, fumare le
orecchie. Fumare tutta la Philip Morris. Sì, comunque, ne approfitto perché... Se volete, Disney Plus, su Disney Plus dovrebbe esserci, credo, anche in Italia. No, sicuramente anche in Italia, perché l'account che ho io è italiano. Condiviso con Linge, che saluto, che però fa parte della mia famiglia. Così, per simpatia.
Ok.
Hanno messo, allora, Sandland. Okay. È in realtà un film uscito diversi anni fa.
Ah, non è una serie?
No. In realtà è un OAV. Uscito, anch'io l'ho scoperto da poco, però è un OAV uscito a suo tipo nel 2020-2021, cosa così, e di Akira Toriyama, appunto, storia, disegni, eccetera, Poi, dopo che è stato acquistato dagli americani, hanno deciso invece di spezzettarlo e farne uscire una miniserie in 6 episodi che includesse anche delle cose che poi sono state tagliate dal film e delle parti aggiuntive che ci sono poi. Si trova su Disney Plus molto facilmente in diverse, almeno io lo sto vedendo in giapponese con i sottotitoli in italiano, e forse in inglese, non mi ricordo più. Ovviamente consiglio il doppiaggio originale, ma visto che è uscito da poco anche il gioco su quello, e dato che dura 6 episodi, che in realtà sarebbe appunto un unico filmone, ma non richiede quindi grosso impegno per arrivare sino alla fine, l'ho già detto, minchia, adesso mi devo leggere 2000 fumetti perché poi questa serie si ferma, chissà quando che la riprendano. No, è già finita, tutto a posto, se non volete di più non ce n'è, c'è il videogioco che però non so se riprenda, penso che uno sia come Dragon Ball Kakarotto che riprende la storia lì e tu rivivi un po' quelle,
da quello che ho capito si riprende lì la storia del cartone e del
è
fumetto.
Una specie di, il cartone è una specie di Mad Max, è un misto tra Mad Max, Waterworld, al contrario, nel senso che lì non c'è acqua, quindi è la cosa, è Dune anche, visto che tutto il mondo è diventato desertico. Chiaramente il character design è quello lì, cioè i personaggi, dici questo è Bulma, questo è Vegeta, questo è, sono sempre quelli, può piacere o non piacere, ma piacere agli amati del genere, oserei dire.
Diciamo una buona preparazione per il gioco che esce a fine mese.
Esatto, quindi
ci sta.
Come dire, si collega al gioco, ma la serie ve la fate fuori in fretta, è carina. È questo sceriffo che si allea con un demone, con due, per recuperare, trovare una sorgente d'acqua, visto che il mondo è a secco. E niente, però è realizzato molto bene come animazioni e così via, ed è abbastanza particolare rispetto al, chiaramente, a quello che uno si aspetta a Toriyama, quindi sai, il combattimento con quei mostri eccetera, il protagonista è un, dico un anziano, ma quasi, e insomma lo consiglio, l'ho trovato su Disney Plus legalmente, se volete anche illegalmente senza problemi.
Pagato,
tra parentesi, aggiungerei.
Carme.
Allora, io consiglio in sconto su Steam Legend of Grimrock 2. Se volete c'è pure il pacchetto col primo. Sa 5,79.
Lo sentivo nominare dal primo.
Io il 2 l'ho consumato e
sì,
è stato, se non ricordo male, gli diedi 10 ai tempi di scelte, una roba che mi proprio prese. È un dungeon crawler old school, però diciamo fatto un po' più moderno dei vecchi dungeon crawler degli anni 90, dove ti fai 4 personaggi e devi esplorare st'isola prigione, devi capire come scappare. È diciamo una lettera d'amore verso i vecchi dungeon crawler proprio degli anni 90, Dungeon Master, Eye of the Beholder, eccetera eccetera, e nel gergo viene chiamato blobber, cioè tu sei un solo personaggio, tu hai la schermata con una sola, come se fosse un solo personaggio, però poi sei quattro, ce n'hai quattro e i combattenti sono a turni semi tempo reale, cioè il mondo è diviso in caselle, quando ti muovi un po' come pure quello giapponese, come si chiama, che stava su DS,
Etrian Odyssey,
è quello schema lì, quando ti muovi è come se passasse un secondo, diciamo, quindi si muovono anche i nemici,
sì,
e quindi turni, questa cosa qua diventa una sorta di semi turni in tempo reale, e il gioco è basato moltissimo sugli enigmi, però non sono roba complicata o matematica, è tutta roba che esplori, osservi, ragioni un attimo, unisci i puntini, risolvi segreti, tesori, c'è di tutto. E a me è piaciuto tantissimo perché veramente è una riproposizione di quello schema lì, proprio old school, ma fatto con un'ottica moderna, cioè è anche un po' open world, non hai mappe separate, è un'unica mappa gigante e devi capire tu come aprirti le varie strade per andare poi negli altri biomi, praticamente l'isola intera che puoi esplorare liberamente se capisci come liberarti i vari passaggi. Bello, bello, bello,
Ottimo, ottimo, ottimo. Fabio.
E credo di averlo già consigliato, però a metà prezzo su eShop trovate Inscription, che è l'ultimo gioco di Mullins, Daniel, mi sembra si chiama giusto per me, sì, Daniel Mullins. E è un gioco strano, molto, molto strano. E inizia come un videogioco di carte, e poi in realtà a un certo punto le carte cominciano a parlarvi. E diventa tutt'altro, potete alzarvi dal tavolo di gioco e risolvere enigmi nell'ambiente, diventa quasi un puzzle, poi diventa un gioco tipo Pokémon, un RPG con visuale dall'alto. Insomma, è una roba veramente folle che parte sicuramente con una piccola componente di deck building e di gioco di carte, quindi se proprio non vi piacciono lasciate perdere, però ha quella follia dentro abbastanza forte da poi spingervi a continuare anche se non siete dei super fan dei videogiochi di carte, anche perché a un certo punto comincia a spingere abbastanza dritto sul fatto di farvi continuare a ogni costo, vedate le carte fortissime, insomma è comunque tutto nel suo interesse che voi andiate avanti, possiate proseguire nell'avventura, e quindi non è mai proibitivo come difficoltà. La vera soddisfazione è assistere a questi cambi di gioco repentini, che trasformano veramente il genere, che riescono a essere inquietanti, divertenti, weird, tutto, veramente, secondo me, uno dei giochi più pazzi degli ultimi anni, super interessante.
Sì, probabilmente mi ricordo che ne aveva parlato Carme qui.
Anche Carmen
Sì, mi sparai inizio 2022, mi sembra, mi sparai tutti e tre,
sì,
Pony
esatto.
Island, Dex, e poi questo è diventato subito uno dei miei autori preferiti perché è pazzo veramente.
Sì, è decisamente pazzo. Io vi consiglio invece, sempre su Steam, in super scontone, We Were Here Forever, che è l'ultimo capitolo dei We Were Here, almeno che è uscito al momento, dovrebbe uscire il quinto, se non ricordo male. Forse quest'anno, ma comunque prossimamente, hanno fatto un episodio gratuito che avevano dato qualche tempo fa, che si chiama Friendship, che dura tipo 20 minuti, una cosa del genere. Questo è il titolo a cui siamo arrivati durante i nostri gameplay del mercoledì sera. E vi dico, rispetto agli altri, è proprio tutta un'altra roba. È sempre cooperativo, quindi ci sono i due personaggi che sono, diciamo, prigionieri di quest'isola castello, devono risolvere degli enigmi per sfuggire all'entità malvagia che c'è dietro a tutto quanto. Abbiamo fatto un enigma l'altra sera che è veramente incredibile, è stato bellissimo da fare, ovvero uno di noi due, Manuel, era stato, diciamo, rapito in questa capsula dalla Piovrona, dal tipo Kraken che cercava di comunicare con noi, ma comunicava a versi. Io ero dentro, cioè lontano, vicino a un dizionario, e lui vedeva semplicemente un pezzo della traduzione, io dovevo dargli l'altra, e quindi bisognava farsi i versi per capire che cosa stesse succedendo e come rispondere al Kraken, perché ovviamente bisognava comunicare con lui. Quindi no, veramente, se vi piace, se cercate qualcosa di bello e anche un po' cervellotico da giocare con qualcuno, un amico, un proprio compagno, la propria compagna, la saga di We Were Here è veramente, veramente, veramente bella, in particolare il Forever. Consiglio fortissimo. E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata e all'inizio del quarto anno di Mustacchi.
Eh sì, sì. Mi danno scherzando.
ridendo e scherzando così. Vipera 1 Bianca ci chiede se abbiamo parlato della libreria Steam in Share anche in sincrono. No, non ancora, ma in realtà è una roba che si può dire veramente al volo, anche perché l'ho provata proprio in questi giorni. Ovvero che Steam ha fatto un nuovo metodo di condivisione della libreria, laddove prima io potevo dare la mia libreria e l'altra persona poteva utilizzarla finché io non stavo giocando a niente. Adesso è proprio un ti condivido tutti i titoli, se io sto giocando a quel titolo tu non lo puoi usare, se io non ci sto giocando tu lo puoi usare anche se io sto giocando ad altro, quindi veramente veramente ottimo. Nel caso di giocare in due allo stesso titolo però bisogna avere due chiavi, quindi quello non cambia. Se hai una chiave sola, in quel caso, se è presente solo in una delle due librerie, non c'è niente da fare. Devi sempre comprarne un'altra. Però veramente, veramente fichissimo, perché poi te le mette tutte quante nella libreria. Chiaramente se tu te li gestisci e metti il filtro, dividi per libreria, dividi per genere, capisci anche quali sono direttamente i tuoi, quali no, però... Ve lo consiglio proprio un bacio, è stato bellissimo. Ho finito la voce.
Ma anche la puntata.
We were here forever. Sì, esatto. Esatto. Lo trovi nel nostro failino di. Mm-hmm. Se stai cercando il link, mentre invece voi lo troverete in descrizione. Ci ho detto, ragazzi. Link in descrizione. Grazie mille per essere stati con noi durante questa festa, durante questa puntata e questo anniversario. Siamo contenti che state crescendo sempre di più e ci rivediamo alla settimana prossima con la nuova puntata di Mustacchi. Basta, salutiamo. Non e ce ne andiamo a nanna.
Ciao.
Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte.
Ciao.
Ciao.
Ciao.